Io sono emozionato molto perché mi sento come se stessi in cielo in questo momento insieme a voi. E vi ringrazio. Ringrazio i fratelli che hanno preparato i canti per l'adorazione e ringrazio voi per il canto che abbiamo cantato insieme per le preghiere. E ho sentito come se già sapevate quello che volevo dire stamattina. Cioè, mi sento veramente tanto unito a voi, in Gesù. Ho pensato anche a chi forse sta qui in mezzo a noi, tra adulti e anche bambini e ragazzi, che forse non hanno ancora creduto in Gesù. Che non hanno la fede di quei tre uomini di cui abbiamo letto. Che non hanno la nostra fede, della maggioranza di noi, grazie a Dio, qui stamattina. E veramente mi dispiace per voi che non state partecipando a questa gioia che abbiamo in Cristo Gesù, della salvezza dai peccati, dalla morte, del perdono dei peccati, di avere la vita eterna e questa speranza che un giorno saremo con Gesù. Anche se non è qui presente fisicamente Gesù, ma è presente spiritualmente in ciascuno di noi che abbiamo creduto in Gesù, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, Dio stesso che vive in noi, quindi Gesù vive in noi per mezzo dello Spirito Santo, è in mezzo a noi quando siamo riuniti nel suo nome come stamattina. E allora mi dispiace per te se tu non conosci Gesù in questo modo e non hai il perdono dei peccati e la vita eterna. E quindi che bello sarà quando saremo davvero con Gesù. Lui è in noi e noi siamo in Lui spiritualmente, però un giorno saremo anche in Sua presenza. E questa è la nostra speranza ed è questo che ci fa andare avanti. Allora, io vorrei farvi una domanda che forse non serve, ma voglio farla lo stesso. Chi di voi sta attraversando una prova? Alzate la mano. La maggioranza. Ma se non stai attraversando una prova, e sono contento per te, pensa almeno all'ultima prova o a quella più grande che hai attraversato. E la prossima domanda è molto importante. Come stai reagendo alla prova? Come hai reagito alla prova, se non stai attraversando una prova in questo momento? Io veramente sono contento dei canti, sono stati proprio bellissimi, proprio grazie a Dio per le verità che abbiamo cantato a Lui stamattina. Adesso io vorrei che leggessimo insieme in Prima Pietro, continuiamo quindi lo studio di Prima Pietro, capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 19. Prima Pietro 4, 12 e 19, e visto che siamo rimasti seduti durante la lettura di Daniele 3, giustamente un capitolo lungo, però una storia bellissima, no? E soprattutto perché è una storia vera. Io ci credo. Io credo che sia successo veramente quello che abbiamo ascoltato stamattina. E allora vi chiedo di alzarvi adesso mentre leggerò ad alta voce dal versetto 12 al versetto 19. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi. O come dice la vecchia riveduta con la quale sono cresciuto, che tanti chiamano la Luzzi, no? Quella versione della Bibbia preziosa che ci ha accompagnato per tanti anni. Non vi stupite della fornace accesa per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio, portando questo nome di cristiano. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Se comincia prima da noi, cioè noi fratelli e sorelle in Cristo, noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo, la sua famiglia, se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Ecco perché stamattina, pensando che forse se c'è qualcuno che ancora non ha creduto in Gesù, non è nato di nuovo, non è entrato nella famiglia di Dio. E se il giusto è salvato a stento, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Amen. Potete sedervi. La reazione che noi dovremmo avere davanti alla prova, e non ha importanza quanto grande, quanto tremenda, quanto terribile, difficile sia la tua prova, secondo Pietro, quindi secondo il Signore, non dobbiamo stupirci, come se stesse accadendo qualcosa di strano, di non normale. Se ci troviamo in mezzo ad un incendio, a una fornace accesa, per provarci, Non ci dobbiamo stupire delle prove. Anzi, ci dobbiamo rallegrare. Ci dobbiamo rallegrare perché nelle prove, nella sofferenza, partecipiamo alle sofferenze di Cristo. Il nostro Signore. Lui quando è venuto sulla terra come uomo, lui che è Dio, è venuto sulla terra come uomo per identificarsi in noi, per immedesimarsi in noi, uomini, e quindi nelle nostre sofferenze che sono conseguenza del nostro peccato, della nostra disubbidienza, della nostra ribellione contro Dio. E Gesù è venuto e ha partecipato alle nostre sofferenze fino al punto di prendere su di sé la causa delle nostre sofferenze, della nostra morte spirituale, questa separazione da Dio. Ha preso su di sé la causa, quindi il nostro peccato, i nostri peccati. E lui mentre stava sulla croce, a un certo punto Dio Padre lo ha abbandonato, perché in quel momento Gesù si era identificato in noi, nel nostro peccato, e quindi stava rappresentando l'umanità peccatrice davanti a Dio, e quindi Dio si è separato da lui. Noi diciamo queste cose perché ce lo dice la scrittura, la parola di Dio, non le capiamo. Quanto Gesù ha sofferto per noi. E allora adesso Pietro ci sta dicendo che noi come figli di Dio, come persone salvate, perdonate dei nostri peccati, ci sta chiedendo di partecipare alle sofferenze di Cristo. Sì, perché Gesù continua a soffrire, continua a piangere. Per gli uomini peccatori e per il loro destino, la morte e poi la morte seconda, dove non c'è più ritorno, questa separazione eterna da Dio, questo soffrire in un fuoco eterno, separati da Dio. Perché il Signore non vuole questo, ti ama, ci ha amato, ci ama, noi che abbiamo creduto in Lui, e ama tutti i peccatori, ed è morto per tutti i peccatori, e vorrebbe che si pentissero dei loro peccati, che credessero in Lui, che accettassero Lui come loro Signore e Salvatore, per avere il perdono dei peccati, la vita eterna e stare con Gesù nell'eternità. Sì, questa è l'esortazione principale in questo brano che abbiamo letto, è proprio nel versetto 13. Rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Cosa vuol dire partecipare alle sofferenze di Cristo? E possiamo tornare indietro, guardare il contesto. Sempre nel capitolo 4, i primi tre versetti, voglio leggere. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Qui sta parlando di noi. Perché soffriamo? Perché partecipiamo alle sofferenze di Cristo? Perché rinunciamo al peccato. Perché in noi c'è ancora la vecchia vita, la carne, il vecchio io che vorrebbe continuare a vivere come vive il mondo. Ma invece noi partecipiamo alle sofferenze di Cristo. Lui era senza peccato, ma ha preso su di sé il nostro peccato, quindi la nostra condanna, la nostra morte. Ma noi adesso, come cristiani, come discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo continuamente rinunciare al peccato, come dice il versetto 2, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta già il tempo trascorso a soddisfare la volontà delle nazioni, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Quindi partecipare alle sofferenze di Cristo per noi vuol dire rinunciare al peccato. Poi versetti 4 a 6. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti, dice Pietro, morti durante la sua vita, morti fisicamente, affinché, seppur essendo stati giudicati nella carne secondo gli uomini, e qui Pietro sta parlando di cristiani, discepoli di Gesù Cristo, persone che hanno creduto in Gesù, come i tre amici di Daniele, di cui abbiamo letto, che anche davanti alla minaccia di essere uccisi hanno continuato a predicare Cristo, la sua morte per i nostri peccati e la sua risurrezione, e quindi sono stati uccisi, sono stati martiri, quindi giudicati nella carne secondo gli uomini, giudicati dal mondo e uccisi, ma perché potessero vivere nello Spirito secondo Dio, perché siccome avevano creduto in Gesù, ecco perché non avevano paura di morire. Perché come diceva Paolo, per me il vivere è Cristo, Lui è la mia ragione di vita, adesso che ho creduto in Lui. Ma morire, siccome Gesù è tutto per me, allora morire guadagno, ancora meglio, perché morire fisicamente vuol dire che io sarò con Gesù in cielo per l'eternità. E quindi partecipare alle sofferenze di Cristo vuol dire essere perseguitato dal mondo, perché come il mondo è stato contro Gesù, l'ha messo in croce, così vorrebbe fare con noi. Poi andiamo avanti, leggiamo i versetti 8 a 11, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati, e non continuo a leggere perché non ho tempo, e l'abbiamo visto domenica scorsa. Quindi partecipare alle sofferenze di Cristo vuol dire anche amare i fratelli. Sì, perché come io ogni tanto pecco e faccio del male a mio fratello o a mia sorella in Cristo, così succede che loro fanno con me. Ma questo amore intenso che abbiamo per i fratelli e le sorelle copre una gran quantità di peccati. Quindi continueremo a perdonare nostro fratello, non ha importanza quante volte pecca, quante volte pecchi contro di noi, lo perdoneremo. E anche questo, subire delle ingiustizie dai nostri fratelli e perdonare i nostri fratelli vuol dire partecipare alle sofferenze di Cristo. E poi Pietro comincia a dirci con questa esortazione principale in questo brano: rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Ci dice prima di tutto qual è lo scopo, perché dobbiamo rallegrarci in quanto partecipi alle sofferenze di Cristo. E lo dice la seconda parte del versetto 13, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria, della gloria di Gesù, della sua rivelazione, quando lui si manifesterà, e abbiamo visto anche questo, avverrà quando Gesù rapirà la Chiesa, ci incontrerà nell'aria. I morti in Cristo risusciteranno i primi e noi che saremo ancora vivi saremo trasformati e incontreremo Gesù nell'aria e saremo sempre con Lui. E allora perché dobbiamo rallegrarci quando partecipiamo alle sofferenze di Cristo adesso? Affinché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiamo rallegrarci ed esultare. Sì, perché pensando agli amici di Daniele, la prospettiva di essere buttati nella fornace ardente, non credo che stessero saltando di gioia in quel momento, non credo che stessero esultando, no. Però siccome erano credenti in Dio e fedeli a Dio e vivevano per Lui, loro si rallegravano nel cuore, perché si può essere allegri, avere gioia nell'intimo del cuore anche mentre piangiamo, con un pianto giusto perché stiamo soffrendo. Però noi cristiani, e i non cristiani non lo possono capire, ma noi che abbiamo conosciuto Gesù e stiamo crescendo nella conoscenza di Lui, capiamo che possiamo piangere perché stiamo soffrendo tanto, però abbiamo quella gioia dentro. Ma questo se stiamo partecipando alle sofferenze di Cristo. E quindi dobbiamo farlo con gioia, perché quando lo incontreremo, quando staremo con Lui in cielo, ci rallegriamo anche lì. E non solo ci rallegreremo, gioiremo quando saremo finalmente con Gesù, che è il nostro sogno, la nostra speranza, il nostro desiderio più grande se amiamo Gesù. Ma quando lo incontreremo lì, possiamo anche gioire fuori. Possiamo sì saltare di gioia ed esultare. Ma se non ci stiamo rallegrando adesso nella prova, quindi nelle sofferenze di Cristo, qual è il rischio? È che quando incontreremo il Signore, invece di rallegrarci e addirittura esultare, è che ci vergogneremo. E questo ci porta al versetto 14, e una sorella l'ha detto anche nella preghiera, per questo dico, mentre partecipavo all'adorazione stamattina, mi sembrava come se tutti fossero in sintonia con me, sapevano già quello che dovevo dire stamattina. Versetto 14, se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Siete beati se siete insultati per il nome di Cristo, cioè siete felici e benedetti, questi sono i significati della parola beato. Sei felice, anche se stai attraversando la prova, comunque sei felice. E perché lo sei? E lo dice qui, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di te. Cioè tu hai lo Spirito di Dio dentro di te. È interessante che Pietro usa questa espressione proprio da Isaia, capitolo 11, versetti 1 e 2, che parla della venuta di Gesù sulla terra come uomo e dice che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio si sarebbe poggiato su di lui, si sarebbe riposato, avrebbe riposato, ecco, su lui. E 2000 anni fa l'hanno visto, quando Gesù è stato battezzato da Giovanni, quando è uscito, lo Spirito Santo è sceso come una colomba e ha riposato su Gesù, è rimasto su Gesù, in Gesù. Voi dite, ma Gesù era Dio, non aveva bisogno dell'intervento dello Spirito Santo? Ma sì, però Gesù era Dio, ma agiva da uomo, dipendente da Dio Padre. E quindi ci stava dando anche l'esempio di come possiamo e dobbiamo agire anche noi, totalmente dipendenti dal Signore. E deve essere lo Spirito Santo che agisce in noi e per mezzo di noi. E quindi come lo Spirito Santo è sceso su Gesù, così è sceso anche su noi nel momento che abbiamo creduto in Gesù e ce l'abbiamo nel cuore, e deve essere Lui che agisce in noi e per mezzo di noi, come stava facendo in Gesù e per mezzo di Gesù. E quindi abbiamo questa identità con Gesù, questa identificazione in Lui, come Lui in noi, noi in Lui adesso. E quindi possiamo essere felici, siamo benedetti, siamo stati benedetti dal fatto di aver ricevuto lo Spirito Santo, Dio stesso che è entrato nel nostro cuore. E quindi Gesù vive in noi per mezzo dello Spirito Santo. E poi il versetto 15 però, Pietro apre un po' una parentesi qua, perché in realtà ci sono due tipi di sofferenza. C'è la sofferenza del peccatore che è per colpa del nostro peccato, e c'è la sofferenza del cristiano, perché la sofferenza del cristiano perché sta partecipando appunto alle sofferenze di Cristo. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Sicuramente la maggior parte di noi può dire, ma io non ho ucciso nessuno. Forse non tutti potremmo dire che non abbiamo rubato, che non siamo stati ladri. Ma sicuramente nessuno di noi può dire che nella sua carne, senza Gesù, che non abbia fatto del male. Quindi siamo tutti malfattori. E poi parla di una cosa che magari a cui non diamo molta importanza, che può causare tanta sofferenza nella nostra vita, no? Perché è chiaro che se uno commette omicidio c'è la condanna e la pena. E quindi soffre in carcere a causa del peccato che ha commesso. O chi ruba e viene preso. soffre una condanna, subisce una condanna giusta per il crimine che ha commesso. Ma a volte anche possiamo causare un sacco di sofferenza nella nostra vita perché ci immischiamo nei fatti altrui, cioè interveniamo quando non spetta a noi e via dicendo. Questa è la sofferenza del peccatore, e quindi se soffriamo perché stiamo peccando, non siamo fedeli al Signore, non stiamo partecipando alle sue sofferenze, ma stiamo vivendo come vive il mondo, allora soffriremo, sì, ma per colpa nostra. Quel tipo di sofferenza non è partecipare alle sofferenze di Cristo. Invece il versetto 16 dice di nuovo: ma se uno soffre come cristiano, è bello anche notare come Pietro usa questa parola, perché negli Atti vediamo che presto il mondo cominciava a chiamare i discepoli di Gesù Cristo cristiani, e loro li chiamavano così con un significato dispregiativo, no? Negativo. Quelli sono discepoli di Gesù Cristo. E invece Pietro fa suo questo nome, o questo aggettivo in realtà, no? Perché se noi amiamo Gesù e stiamo partecipando alle sue sofferenze, è un onore essere chiamato un suo discepolo, un suo seguace, uno che impara di Gesù e segue l'esempio di Gesù, crede come Gesù, pensa come Gesù, fa come Gesù. È bello, bello essere chiamato cristiano, perché vuol dire che le persone, addirittura, loro malgrado, ci stanno identificando in Gesù, proprio quello che Gesù vuole. E quindi se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anche se il mondo lo usa come insulto, ma noi glorifichiamo Dio. Glorifichiamo Dio quando noi siamo contenti di essere chiamati cristiani, perché le persone vedono Gesù in noi, in quello che, come ci atteggiamo, quello che facciamo, le nostre azioni, ma soprattutto le nostre reazioni. Non so voi, ma il mio problema più grande sono le mie reazioni. Tante volte io riesco a controllare, almeno esteriormente, i miei atteggiamenti, non faccio trapelare il cuore incoerente che ho, no? Perché riusciamo a essere bravi attori, no? E quindi ci controlliamo, siamo tranquilli, sorriso, tutto sotto controllo, e poi facciamo le cose giuste, normalmente riusciamo, no? E poi cosa succede a Jonathan spesso? Quando succede una cosa non prevista, non aspettata, una cosa inaspettata, un'ingiustizia che qualcuno mi fa che non ero pronto, allora gli esce fuori, non riesco più a fare l'ipocrita, l'attore, no? Perché e reagisco, e allora lì capisco che ancora sono un peccatore, soprattutto dalle mie reazioni. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome cristiano. Forse faremmo bene, noi che ci chiamano evangelici moltissimo oggi, che è anche bello, perché ci chiamano evangelici? Perché non sono gli evangelici che si sono affibbiati questo nome evangelico, ma perché parliamo sempre del Vangelo. Allora ci chiamano evangelici, quindi va bene, ci sta. Però a me piace di più, visto che lo troviamo proprio nella scrittura, che i primi cristiani sono stati chiamati cristiani. Ecco, poi Pietro fa suo questa cosa. E quindi dobbiamo essere orgogliosi di essere chiamati cristiani. Chiaramente oggi ci tocca spiegare, quando diciamo alle persone che siamo cristiani, dobbiamo spiegare cosa vuol dire, ed ecco spieghiamo il Vangelo, perché purtroppo oggi sono tanti che sono chiamati cristiani, questi chiamano cristiani, ma non sono cristiani secondo la parola di Dio. E poi arriviamo al versetto, quindi il secondo motivo, allora il primo motivo perché dobbiamo gioire, dobbiamo rallegrarci nel partecipare alle sofferenze di Cristo, è che così gioiremo quando saremo con Gesù e addirittura esulteremo. Il secondo motivo è per glorificare Dio, come dice appunto il versetto 16, se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio, portando questo nome. E poi approfondisce il versetto 17 in poi, infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Sì, fratelli e sorelle, noi siamo stati salvati, se abbiamo creduto in Gesù siamo stati salvati dal giudizio finale, dove tutti i morti saranno giudicati, cioè i morti spirituali, perché risusciteranno fisicamente per stare davanti al giudizio finale. Apocalisse 20, versetti 11 a 15. Leggete e approfondite. Questo è il destino che ci spettava prima di credere in Gesù ed è il destino che spetta ancora a chi non ha creduto in Gesù o non avrà creduto in Gesù prima che sia troppo tardi, prima di morire. Se moriamo in Cristo, allora noi non andremo davanti al giudizio, perché saremo vivi spiritualmente e avremo un nuovo corpo anche fisico come quello di Gesù, ma anche i non credenti risusciteranno, anche loro sentiranno la voce di Gesù, dice Gesù stesso in Giovanni 5, e risusciteranno. Solo che noi che abbiamo creduto in Gesù risusciteremo a vita eterna, mentre chi non avrà creduto in Gesù risusciterà a giudizio, e si riferisce al giudizio finale, dove tutti i morti risusciteranno e saranno come morti davanti a Gesù e saranno giudicati secondo le loro opere. Saranno risuscitati fisicamente, staranno in piedi davanti al trono, grande trono bianco del giudizio, e saranno giudicati secondo le loro opere, ma sono sempre morti spiritualmente, perché la morte spirituale vuol dire essere separati da Dio. Però, ed è quello di cui si parla nel resto del versetto 17 e poi 18, ma all'inizio dice, è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, cioè dalla famiglia di Dio, dalla Chiesa che siamo noi. E di cosa si sta parlando qui? C'è chi pensa che si riferisca alle sofferenze, alla persecuzione, e durante questa vita. Io personalmente non credo, io credo che si riferisca al tribunale di Cristo, che in Romani capitolo 14 versetto 10 viene chiamato il tribunale di Dio. Paolo lì lo chiama il tribunale di Dio, e in 2 Corinzi 5, versetti 9 e 10, lo chiama il tribunale di Cristo. Ma capiamo dal contesto sia di Romani che di Seconda Corinzi che si riferisce a un tribunale per i cristiani e che non ha a che fare con la salvezza, ma è un giudizio che Gesù farà su ciascuno di noi secondo come abbiamo operato, secondo la nostra fedeltà da cristiani, perché qui si riferisce a credenti, a persone salvate, perché dice il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. La casa di Dio è fatta dei credenti, di quelli che hanno creduto in Gesù, e quindi noi abbiamo la vita eterna. Giovanni 5:24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola, diceva Gesù, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Quindi nel momento che ha creduto in Gesù, ha vita eterna. E non viene in giudizio, quel giudizio finale per i non credenti, i morti. Perché è passato dalla morte alla vita. Però anche noi dovremmo rispondere della nostra fedeltà o meno durante il nostro percorso cristiano. E quindi il giudizio comincerà dalla casa di Dio. E se comincia, e non ho tempo di approfondire stamattina, ma se comincia, dice Pietro con chiarezza, se questo giudizio comincia prima da noi, noi cristiani, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Quel giudizio finale sarà tremendo. Per questo continuiamo a pregare tanto per voi. Se c'è qualcuno che non ha creduto in Gesù, tra i grandi e anche tra i piccoli. E se il giusto, quindi, noi siamo giusti, non perché siamo giusti noi stessi, siamo giusti in Cristo. Se il giusto è salvato a stento, dove comparirà l'empio e il peccatore? E sappiamo, da Apocalisse 20, che comparirà davanti a Cristo, davanti al grande trono bianco, per essere giudicato secondo le sue opere, perché non avrà creduto in Gesù. Perché chi crede in Gesù non sarà più giudicato secondo le sue opere, perché Gesù è stato giudicato per lui. Però ci sarà questo tribunale dove riceveremo le nostre ricompense, secondo come abbiamo operato durante la nostra vita cristiana. Saremo col Signore. E visto che non abbiamo tempo di leggerlo, vi chiedo a caso di leggere Prima Corinzi, capitolo 3, versetti 9 a 15, che è un'altra descrizione di Paolo del tribunale di Cristo. Ma finiamo col versetto 19. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, quindi quelli che partecipano alle sofferenze di Cristo, affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. E questo è proprio quello che hanno fatto i tre amici di Daniele. Vogliamo guardare, per concludere, un attimino Daniele capitolo 3, non rileggerò tutto il capitolo, ci ricordiamo bene la storia adesso, ma vorrei soltanto sottolineare quattro versetti, i versetti 16 a 18. Sadrach, allora Daniele 3, 16 a 18, Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. E guardate la fede di questi tre uomini, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano. Forse la tua prova è molto grande, forse ti senti veramente in una fornace ardente, come dice Pietro, perché così dice la vecchia riveduta. Quindi io da sempre, siccome sono cresciuto con la riveduta, ogni volta che leggo il brano in prima Pietro penso a questi tre uomini che sono stati buttati letteralmente in una fornace ardente. Ma sentite cosa dicono. Il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Ma quello che a me proprio mi stende non è tanto il versetto 17, ma il versetto 18. Sì, perché questi tre uomini stavano partecipando alle sofferenze di Cristo. Erano prima nel tempo e nello spazio, ma nel Signore Lui è eterno, quindi non c'è passato, presente, futuro, e non sapevano forse di Gesù ancora, ma io penso che lì nella fornace hanno cominciato a conoscere Gesù questi tre uomini. Perché io credo che quel quarto uomo, non sono sicuro al 100%, sicuramente era almeno un angelo di Dio. Ma io penso che probabilmente era una manifestazione anticipata di Gesù Cristo, che stava camminando con loro in mezzo a quell'incendio divampante, quella fornace ardente. Ma quello che dicono nel versetto 17, ma il nostro Dio, no scusate, versetto 18, anche se questo non accadesse, cioè se Dio non dovesse salvarci e liberarci dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, anche se Dio non lo facesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Quindi nel loro cuore... Alla fine, perché Dio poi è intervenuto e... Sì, sono stati buttati dentro la fornace, ma è come se non fossero stati buttati là dentro, no? Perché non hanno sentito il fuoco, stavano camminando. Sì, il fuoco è servito per togliere i vincoli che avevano, cioè le catene, o quello che era, insomma. Erano legati, erano... Però erano liberi e stavano camminando con quest'altra persona là, che era il Signore. Quando Nabucodonosor ha visto, ha detto, sembra un figlio degli dèi o di Dio. Perché loro, nel loro cuore, stavano già partecipando alle sofferenze di Cristo. Erano pronti ad andare fino in fondo con Lui, anche se Dio non li avesse salvati da quella fornace ardente e dalla mano di Nabucodonosor, però non avrebbero servito gli dèi dell'impero babilonese e non si sarebbero inchinati per adorare quella statua, perché loro stavano adorando il vero Dio. E qual è stato il frutto di questa fede incredibile? Qual è stato un frutto del fatto che questi stavano partecipando alle sofferenze di Cristo e che poi Lui ha partecipato alle loro sofferenze, stava lì in mezzo alla fornace con loro, no? È una cosa bellissima, perché è così anche nella tua prova, fratello, sorella. Gesù sta camminando con te, sta attraversando la prova con te. Versetto 28. Nabucodonosor prese a dire: benedetto questo re, questo imperatore, prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi. Sì, perché il corpo alla fine conta poco, niente. Per non servire né adorare alcun altro Dio che è loro. E quindi versetto 19, tornando a prima Pietro: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le loro anime al fedele creatore facendo il bene. E faremo la stessa fine di questi tre uomini e di tutti i cristiani che hanno sofferto e si sono sacrificati per Gesù Cristo e per il progresso del Vangelo.